Chi ha letto il capitolo 16 di questo Vangelo, appunto, di Luca, avrà notato che ci sono dei passi un po' difficili. Vedo, quindi penso che pochissimi hanno letto il capitolo. Sì. Avete notato che ci sono dei passi piuttosto difficili? Va bene. Allora, stamattina cercheremo di affrontare questo capitolo nel modo più sereno possibile. Partirò con una serie di domande. La prima: quale religione ha più seguaci? La seconda: per quale motivo Gesù insegna tramite le parabole? Di solito pensiamo che Gesù usa le parabole per rendere più facili dei concetti, delle idee, dei pensieri più dei suoi insegnamenti, dei pensieri altrimenti più difficili da comprendere. È così? La parabola rende più facile la comprensione del concetto che si vuole esprimere? Poi un'altra domanda: per una legge di compensazione i ricchi andranno tutti in inferno e i poveri tutti in paradiso? Allora, nel brano che leggeremo non troveremo le risposte a queste domande, almeno se non molto così di sghimbescio. Ma sono proprio le parole di questo testo che fanno suscitare queste domande. E non troveremo neanche delle chiare ed esplicite risposte. Anche questo, miei cari, è un metodo didattico di Gesù: far sorgere delle domande alle quali dobbiamo cercare una risposta. E molto spesso dico che le parabole, quindi anticipo una risposta, le parabole sono lì per farci sorgere delle domande più che darci delle risposte. Se leggendo la parola di Dio, e spero che tutti quanti la leggete quotidianamente, se leggendo la parola di Dio nascono delle domande, o perché no, dei dubbi, non fermatevi. Non fermatevi. La parola di Dio molto spesso vuole porci delle domande, vuole farci sorgere delle domande. Non fermatevi, come se se fosse quasi un peccato il fatto che la lettura di quel testo fa sorgere dei dubbi. Non fermatevi, non è un peccato. La nascita del dubbio, in quel caso, non è un peccato, ma è uno stimolo ad approfondire di più il testo, ad approfondire di più il concetto. Dio si sta spingendo con diciamo, il sorgere delle domande, o magari anche dei dubbi. Dio vi sta suggerendo, vi sta spingendo ad approfondire l'argomento. Non so se sono stato chiaro, ma al sorgere della domanda, al sorgere del dubbio, non fermatevi come se fosse una cosa sbagliata. Non è una cosa sbagliata. Anzi, cogliete l'occasione per approfondire, cercando nella scrittura stessa le risposte alle domande che sorgono. E qualche volta non troveremo delle risposte, Posso dirvi con una certa esperienza, dopo oltre 50 anni di lettura, di studio della Bibbia, che non sempre si trovano delle risposte, e le risposte che magari troviamo per il momento, per l'occasione, molto è difficile che siano poi definitive. Alla prima domanda, quale religione ha più seguaci, risponderò dopo. Intanto pensateci. Il capitolo inizia con una parabola. Probabilmente la più difficile raccontata da Gesù. E dirò subito che questa, a questa domanda, alle domande che fa sorgere questa domanda, non darò una risposta, ma cercherò qualcosa. Comunque la domanda è la parabola è questa. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: un uomo ricco aveva un fattore, il quale fu accusato davanti a lui di sperperare i suoi beni. Lo chiamò e gli disse: che cos'è quello che sento di dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere mio fattore. Il fattore disse tra sé: che farò ora che il padrone mi toglie l'amministrazione? Essere licenziati anche da quel tempo non era, oggi forse è quasi drammatico, anche loro non era una cosa semplice. Che farò? Di zappare non sono capace, di mendicare mi vergogno. So quello che farò, ecco l'idea, perché qualcuno mi riceva in casa sua quando dovrò lasciare l'amministrazione. Fece venire uno dei suoi debitori, uno dei debitori del suo padrone, e gli disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 bati d'olio. E gli disse: prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto. 50. Poi disse un altro: e tu quanto devi? Quello rispose: 100 cori di grano. Ed egli disse: prendi la tua scritta e scrivi 80. E il padrone lodò il fattore disonesto, perché aveva agito con avvedutezza, con furbizia. Poiché i figli di questo mondo, nelle relazioni con quelli della loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Sintesi della parabola, così possiamo capirla. Il padrone convoca il fattore, quel fattore che gestiva i suoi beni. C'è una pesante accusa nei suoi confronti: sperperare i beni del padrone, chiaramente per suo tornaconto. Quanti amministratori politici si comportano nello stesso modo? Non dite tutti, per favore, perché qualcuno se ne salva forse. Il problema in Italia è che sono troppi di questo tipo e troppo pochi dell'altro tipo. Il problema è questo. Siccome l'accusa non era campata in aria, il padrone dà un out al fattore: rendi conto del tuo operato, sarai licenziato. Il fattore, come spesso succede, cerca di rimediare, ma cerca di rimediare con delle azioni truffaldine. Coprire il reato con un'azione strana. Ma attenzione all'azione strana che fa il fattore. Condona ai debitori parte del debito. 100 litri d'olio? Scrivi 50. Quindi condona ai debitori una parte del debito. Tutto questo chiaramente a danno del padrone. Per quale motivo? Lo dice chiaramente. Perché così, quando sarò licenziato, quelli a cui avrò fatto questo favore mi accolgono, quindi non dovrò andare a chiedere l'elemosina. Ma fin qui direi che non c'è nulla di strano, perché fattori di questo tipo, amministratori di questo tipo, ci sono sempre stati e sempre ci saranno, purtroppo. La stranezza della parabola non è tanto il comportamento del fattore, ma il fatto che il padrone, venuto a sapere che è stato truffato, loda il fattore. Per la sua furbizia disonesta, in qualche modo. Allora, che cosa ci vuole insegnare Gesù? Avete capito? Hai capito tu? Io no. Vuole forse spingerci noi, figli della luce, come dice, a un comportamento disonesto per rimediare alle malefatte? Comportatevi come questo, siate disonesti. E questo è quello che vuole insegnarci Gesù. Perché una prima lettura della parabola, se ci fermiamo soltanto alla parabola, viene fuori questo pensiero, viene fuori questa idea. Fermandoci alla sola parabola. Ma in che cosa consiste l'avvedutezza, la furbizia del fattore? Questa parabola, ripeto, non è di facile comprensione. Io credo che, leggendo i commentari, non dico che ognuno ha la sua idea, ma quasi, no? È difficile trovare delle idee che collimino. E questo risponde proprio a una delle domande che ci siamo posti. Le parabole non sono, ripeto, sottolineo, non sono usate da Gesù per rendere più facile la comprensione del suo pensiero. Non sono. Alcune volte è così, ma non sempre. E per noi è ancora più difficile, perché esprimono un modo di pensare e di vivere lontano dal nostro, quello odierno, che probabilmente era quello degli ascoltatori. Probabilmente gli ascoltatori hanno capito qualche cosa di più di quello che riusciamo a capire noi. Come dicevo, la parabola ha trovato mille spiegazioni diverse, sarebbe lungo elencarle e io non ve le elenco. Per questo motivo lascio la parabola con un grosso punto interrogativo. Però la parabola è seguita da un'esortazione. Dice: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste. Parole di Gesù. Fatevi degli amici con delle ricchezze ingiuste, perché quando esse vengono a mancare, quelli vi ricevono nelle dimore eterne. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? Se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Nessun domestico. Credo che noi possiamo concentrare la nostra attenzione non soltanto sulla parabola, che, ripeto, non è di facile comprensione, ma su quello che è un po' il riassunto di tutto il discorso che Gesù fa, che si esprime con queste parole. Nessun domestico può servire a due padroni, perché o odierà l'uno o amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno o disprezzo per l'altro. Tutto il discorso si concentra con questa frase. Voi, chi me l'aggiusta qua? Ah, ecco. Pausa, ci voleva. Voi non potete servire a Dio o a Mammona. Io credo che è qui che dobbiamo concentrarci. Non soltanto cercare delle spiegazioni ad una parabola che è veramente di difficile comprensione. Voi non potete servire a Dio. Quindi l'esortazione che nasce dalla parabola, pur avendo dei punti oscuri difficili da decifrare, l'esortazione è piuttosto chiara e precisa. La fedeltà è di fondamentale importanza per la gestione dei beni che Dio ha messo a nostra disposizione, e questa fedeltà va dimostrata già nelle piccole cose. C'è un grosso ostacolo sul cammino della nostra fedeltà, che è la fedeltà di gestire le cose importanti che Dio ci ha lasciato. Sapete qual è l'ostacolo? Mammona. Mammona diventa l'ostacolo per una sana gestione dei beni che Dio ci ha dato. Chi è Mammona? Non fatevi la battuta che una mamma di grossa taglia, che quella che viene fuori subito. No, il nome è di etimologia incerta, ma è chiaro il significato che Gesù gli dà. Mammona è un padrone che si contrappone a Dio ed esso stesso è considerato Dio. È il Dio che si contrappone al Dio vero, un Dio al quale offrire la propria sudditanza, i propri servigi. C'è una frase che nel testo è ripetuta due volte, che forse può aiutarci a capire. Gesù per due volte cita le ricchezze ingiuste, al versetto 9 e al versetto 11. Quindi non è Mammona la ricchezza in sé. Dio non ha odiato la ricchezza. Gesù non ha odiato la ricchezza. Ma questa frase ricchezze ingiuste forse può aiutarci. Non dobbiamo pensare che la ricchezza in sé sia un peccato, sia un male. Non dobbiamo pensare, come vedremo adesso, che tutti i ricchi andranno all'inferno. I marxisti sarebbero stati contenti di sapere questa tutti i ricchi via all'inferno, tutti i poveri via, tutti in paradiso. Proprio per una legge di compensazione. Non è la ricchezza in sé, ma quella ricchezza che nel nostro cuore diventa dominante, quella ricchezza che nel nostro cuore vuole contrapporsi a Dio. Non dobbiamo pensare che la ricchezza, ripeto, sia un male. Non è questo che Gesù vuole dire. Infatti, dicevo, una delle domande è tutti i ricchi andranno all'inferno. Sembrerebbe, da quel racconto che Gesù fa, no? Parabola o racconto, non si sa di preciso. Anche qui i commentatori sono incerti. E parla di questo, non leggo tutto, di questo povero Lazzaro che per tutta la vita ha dovuto soffrire. L'altro, il ricco, invece, tutta la vita è stato bene, ben pasciuto, ha avuto quello che voleva dalla vita, no? Tutti e due vanno nell'altro mondo, se ne vanno. Il povero va, dice, nel seno di Abramo, potremmo dire paradiso, va bene? E c'è tutto questo dialogo della persona ricca che è andata, ma non nel seno, da un'altra parte, proprio per la legge di compensazione, tu sei stato bene, adesso soffri. Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua, poi manda i tuoi a parlare, no? Manda. E Gesù sappiamo che cosa gli dice. Hanno avuto Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Questa è la sintesi della parabola. Leggendo la parabola in sé, attenzione alla domanda che ci siamo posti: i ricchi vanno in paradiso? No! I ricchi vanno all'inferno? I poveri vanno all'inferno? No, tutti i poveri vanno in paradiso. Se noi leggiamo la parabola proprio in sé, senza nient'altro, noi arriveremo a queste conclusioni. Non sono i pochi casi in cui, se leggiamo un testo biblico estrapolandolo dal contesto più ampio, in questo caso tutto l'insegnamento di Gesù, e cercando in esso delle verità da far nostre, noi ci troveremo in situazioni che ci possono portare lontano dalla verità. La stessa cosa è anche nel versetto 18, quando Gesù dice in maniera lapidaria: chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Chiunque sposa un'altra, una donna mandata via dal marito, commette adulterio, per quanto riguarda il ripudio. Anche questo testo va letto alla luce di tutto l'insegnamento di Gesù. Non possiamo prendere questo testo, queste sono le parole di Gesù, punto e basta. Non abbiamo questo diritto. Ogni testo va letto nel suo contesto più ampio. Troppo spesso ci fermiamo al singolo passo, tralasciando il resto. Sapete perché? Perché è più facile, meno faticoso, meno laborioso, meno impegnativo. E poi perché? Sapete un'altra cosa interessante, perché conosco me stesso, quindi conosco anche voi, no? Spesso nel singolo passo, nel singolo versetto, noi troviamo conferma del nostro pensiero. E quando troviamo conferma di ciò che pensiamo, è assolutamente, sicuramente, la verità. E noi possiamo trovare nel singolo passo, nel singolo testo, una conferma a ciò che già pensiamo. Ciò che cerco di insegnare a chi ha la sfortuna di fare dei corsi biblici con me, ricordate l'ultima volta qual era il ritornello? Era questo. Occorre spendere tempo, occorre spendere energie per studiare la Bibbia, occorre ragionare, quello che ho detto, dovete ragionare, dovete prendere la Bibbia sul serio, ma non nel senso, c'è questa parola, quindi è quello, ma ragionate, confrontate, occorre ragionare confrontando ciò che leggiamo con il contesto più ampio. Prendere per verità assoluta la prima verità che mi capita sotto gli occhi o ciò che sento dire da qualcun altro è sbagliato. Miei cari, occorre fatica, occorre impegno per capire veramente la scrittura. Per capire occorre saper non rinunciare a ragionare. Non dovete rinunciare a ragionare per capire la scrittura. Fate attenzione a questo. Ciascuno di noi ha la possibilità di avere lo stesso atteggiamento di Bereani, perché tutti quanti abbiamo la scrittura in mano, che sono andati a controllare nelle scritture se le cose dette da Paolo, non da Gianni Rigamonti, non da Dino Genta, da Paolo. Hanno ascoltato il discorso di Paolo? Non è l'ultima. Sono andati a controllare. Ma Paolo ha detto così, ma è veramente così? Noi abbiamo la possibilità di farlo. Vedete, c'è un pensiero di Lutero che è stato frainteso proprio da noi che siamo in qualche modo, non suoi figli, ma suoi nipoti, no? Il pensiero di Lutero sul libero esame, infatti è per questo che ha anche tradotto la Bibbia nella lingua del popolo, perché ciascuno potesse leggere, esaminare la scrittura e arrivare a delle conclusioni. Una cosa che prima era demandata soltanto al clero, Lutero ha detto no, ogni credente deve avere la Bibbia e arrivare ad... È per questo lo sappiamo che ha tradotto, ripeto, la parola di Dio nella lingua del popolo. Il libero esame non offre la possibilità a tutti di diventare teologi. Lo sottolineo di nuovo. Il libero esame non offre la possibilità a tutti di diventare dei teologi. Maestri della scrittura, Giacomo già ci avverte, non siate molti a fare da maestri. State attenti, dice. È facile prendere delle strade sbagliate se sono io, la Bibbia e nessun altro. È facile. Facile per me e per te. Prendere, come dire, la tangente per strade che ci portano lontano dalla verità. Il libero esame va considerato nella sua dimensione collettiva, non individuale. È la Chiesa nel suo insieme, nella sua collettività, con l'aiuto dello Spirito Santo, con il sostegno dello Spirito Santo, con i doni che lo Spirito Santo ha offerto alla Chiesa. È la Chiesa che ha questa possibilità, questo libero esame. La Chiesa intera, non soltanto una parte. Non dimentichiamo, miei cari, è questa nostra vergogna, come evangelisti dobbiamo dirgli, che tutte le sette che conosciamo, testimoni di Geova, mormoni, vogliamo citarne anche altri, sono nati nell'ambiente evangelico, sono nate proprio come conseguenza di questa cattiva comprensione del libero esame di Lutero. Scusate la lunga digressione, ma di fronte a certi passi della Bibbia mi sono sentito in dovere di sottolineare certe osservazioni. Allora, ritorniamo a quello che è l'argomento centrale e poi arriveremo anche alla conclusione. L'argomento centrale di questo capitolo, che è sintetizzato dalla contrapposizione Dio-Mammona, ce l'abbiamo tutti davanti, anzi ce l'abbiamo tutti nel cuore. Tutti abbiamo nel cuore questi due. Ci siamo posti delle domande. Chi è Mammona? A una prima risposta abbiamo data collegandola con le parole ricchezze ingiuste. Teniamo fermo questa, scusate, ma ormai è parecchio che non predicavo più. Ne sentivo un po' la mancanza. Comunque ho chiacchierato lo stesso, non mi è mancato l'occasione anche all'ospedale di chiacchierare con tante persone. Chi è Mammona? Ricchezze ingiuste. Dobbiamo però dire che le ricchezze ingiuste, per ricchezze ingiuste, non dobbiamo intendere soltanto le ricchezze a cui si arriva con atti disonesti. Non è questo, credo, il mio parere personale, perché anche su questo non è che possiamo essere certi. Non si intende perciò solo la ricchezza raggiunta disonestamente, ma attraverso ciò che Gesù considera ingiusto. Che cosa Gesù considera ingiusto? Che cosa la parola di Dio considera ingiusto? Un esempio. Attenzione, questo esempio ci tocca. Non dare al Signore ciò che gli spetta è accumulare, vuol dire accumulare delle ricchezze ingiuste, perché stiamo compiendo un'azione. Che cosa ha fatto il fattore? Ha decurtato ciò che i debitori dovevano al Signore. Quindi, in qualche modo, se noi togliamo al Signore quello che gli spetta, non sto parlando solo della decima, ma di tanto altro, noi forse stiamo accumulando ricchezze ingiuste. C'è un passo nella lettera a Timoteo. Noi come cellula abbiamo letto e ci siamo confrontati su quello che Paolo scrive a Timoteo, che c'è una frase lapidaria, ma che credo che esprima molto bene quello che Gesù stia dicendo. L'amore per il denaro è la radice di ogni sorta di male. Credo che questo sia in qualche modo l'espressione forse più adatta per capire chi è Mammona. È interessante notare, l'abbiamo notato nella nostra cellula, in quale contesto questa frase è inserita. È il contrasto esistente tra la dottrina conforme a pietà, vi ricordate, cellulini? La dottrina conforme a pietà, che è legata alle sane parole di Gesù. Leggete questo testo che si trova in 1 Timoteo 6. In altre parole, si tratta dell'insegnamento di Gesù al quale ogni cristiano deve fare il pio. La pietas, la pietà, è il comportamento del pio, è la vita cristiana. L'osservante, diremo oggi, non può che attenersi scrupolosamente a quello che è la pietas, le parole, le sane parole di Gesù. Possiamo dire che la misura della nostra fede è pari alla scrupolosità che mettiamo nell'osservanza delle sane parole di Gesù. L'amore per il denaro, che porta addirittura alcuni, come dice il testo, Primo Timoteo, dice, considerano la pietà fonte di guadagno. Chi ama il denaro sa benissimo che anche la religione è una grossa fonte di guadagno. No, lo sa benissimo. Quanti soldi sono stati fatti tramite la religione, la pietas sbagliata? Ciò che è condannato apertamente non è il denaro in sé, denaro necessario per vivere. Dio sa provvedere le nostre necessità attraverso i modi da Lui stabiliti. E uno dei modi è quello di lavorare per avere del denaro, per avere una vita dignitosa. Non è quindi questo, ma l'amore per il denaro che è la radice di ogni sorta di male. Guardiamo il nostro cuore. Quanto amore per il denaro c'è? È una domanda che dobbiamo porci. Perché è estremamente importante, perché è in base all'amore che noi abbiamo per il denaro che questo ci ostacolerà a vivere la pietas, a vivere una vita cristiana sana, felice, produttiva. Paolo dice, chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a chi, a colui che ne ha bisogno. Quindi c'è un motivo, uno scopo anche per il lavoro, il guadagno del lavoro, non è soltanto per me, per la mia famiglia, ma anche per gli altri che hanno bisogno. Sappiamo, per esempio, che i riformatori hanno dato al lavoro una sacralità. I riformatori hanno dato al lavoro una sacralità che prima apparteneva soltanto al clero, non anche chi lavora per Dio, serve Dio. Quindi i riformatori hanno in qualche modo sacralizzato anche il lavoro. Per non amare il denaro occorre, arriviamo alla conclusione, ho preso un po' troppo tempo, anche il mio ginocchio lo sta dicendo, Gianni smetti. Per non amare il denaro occorre avere verso di lui un sano disprezzo. Ripeto la frase. Per non amare il denaro occorre avere verso di lui un sano disprezzo. Mi spiego, per non essere frainteso, non voglio chiaramente dire che il denaro sia da disprezzare, come se fosse in sé qualcosa di demoniaco, forse questo era il pensiero del poverello d'Assisi, San Francesco, ha usato un'espressione che non le feci del diavolo, gli escrementi del diavolo sono il denaro, da rifuggire come peste spirituale, ma avere verso di esso un atteggiamento diverso da quello che la massa delle persone ha. Io ho avuto sempre, dal momento in cui ho trovato la mia gioia in Dio, dal momento in cui ho trovato in Dio l'appagamento totale della mia esistenza, ho avuto con il denaro un rapporto strano. La mia filosofia, in pratica, è stata fin dall'inizio questa. Può aggiungere alla mia vita una dose maggiore di felicità il denaro? Vi racconto un episodio un po' infantile, se vogliamo, forse un po' anche da sorriderci sopra. Avevo circa 17 anni, da poco convertito, da poco avevo trovato, come dire, l'appagamento in Dio. Io cercavo qualche cosa che appagasse la mia vita. Sentivo un vuoto. Ho trovato in Dio l'appagamento, ho trovato in Dio la gioia, all'età circa di 17 anni. Come ho già detto altre volte, la mia famiglia non è che avesse tante risorse finanziarie. Infatti io lavoravo in un mobilificio e tutto il mio stipendio lo passavo alla famiglia, c'erano 8 bocche da sfamare, mio padre non sempre lavorava, quindi tutto il mio stipendio lo passavo interamente alla famiglia. A me mi davano qualche cosina per le spesucce di un 17enne, no? E un'altra premessa, la chiesa dove ho vissuto, dove sono convertito, la piccola chiesa di Senigallia, un piccolo gruppo, del quale io ero solo l'unico giovane. Non lamentatevi giovani se magari, ero l'unico giovane. Allora che cosa facevo? Chiaramente stare lì, per carità, ho amato quei quali vecchietti, vecchietti magari avevano 40 anni, ma per me erano già vecchie. Però avevo bisogno di qualcos'altro. Io il pomeriggio della domenica, perciò, andavo a visitare altre chiese, Fano, Pesaro, nelle quali c'era anche il gruppo di giovani e stavo bene con loro. Mi ricordo che è quello che mi passava la mia famiglia, nonostante lavorassi, avessi uno stipendio, bastava giusto più o meno per il viaggio per andare a Fano, a Pesaro. Ricordo una domenica, guardate, sono passati tanti anni, Eppure lo ricordo come mi vedo proprio. Torno a casa, dopo essere stato il pomeriggio con questi, sono stato bene, ero felice, ero appagato, credo che forse non toccavo neanche i piedi per terra tornando a casa da quanto ero felice e appagato. A un certo punto, il tratto di strada dalla stazione fino a casa mia, mi metto le mani in tasca e trovo ancora 50 lire. Io non lo so negli anni 60 con 50 lire cosa si faceva, non mi ricordo. Un chilo di pane? No, neanche, un chilo di pane forse costava solo 100 lire. No, più o meno. Comunque, trovo in tasca queste 50 lire, ma io ero così contento che ho preso queste 50 lire, le ho messe su un muretto, lì, dico, non mi servite! E dico, beato chi vi trova! Voi non servite per la mia gioia, non vi servite per aumentare la mia gioia in Dio, non mi servite. Quella moneta non poteva aggiungere alla felicità che provavo niente. Non sto parlando di una felicità effimera, passeggera, come può essere la possibilità di un acquisto, una bella macchina, un bel telefonino. Sono bolle di sapone, lo sapete anche voi, che tutto quello che è il denaro e quello che si acquista col denaro sono bolle di sapone di fronte alla gioia che noi abbiamo in Dio. Ed è per questo l'Apostolo Paolo, nel brano che abbiamo citato, contrappone i due guadagni, dice quello frutto di una speculazione, quello di una pietà felice del suo stato. Allora, una pietà felice del suo stato. Capite cosa vuol dire? Lì è il guadagno, il vero guadagno, non altro. Gesù ci invita a ringraziare Dio con cuore contento per ciò che abbiamo. L'abbiamo sentito anche stamattina e ringrazio Dio che ce l'ha ricordato. Ringraziare con cuore contento quelle che sono queste sono le sane parole di Gesù. In modo particolare il Sermone sul Monte. Ho finito di leggere stamattina un libro di un'ebrea che non è ebrea, però era ebrea, nel senso che sta scrivendo un diario in attesa di essere deportata ad Auschwitz. La sua prospettiva era quella di finire ad Auschwitz. Non è una prospettiva, dice, ma non ho lavoro, non so che cosa fare. Lei sapeva, infatti andrà ad Auschwitz, dove morirà lei con tutta la famiglia. Lei, per metà del libro circa, è una continua preghiera a Dio. Lei parlava con Dio come, credo che quella sia la più bella forma di preghiera, chiacchierare con Dio. Chiacchierare con Dio credo che sia la più sublime forma di preghiera. E lei in questa chiacchiera dice: Dio, ti prometto una cosa. Ripete ebrea, però attinge il suo pensiero dal sermone sul monte. Infatti, pur essendo ebrea, gli unici versetti che cita sono quelli del Nuovo Testamento. Quindi sapeva, leggeva il Nuovo Testamento. Dice: ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa. Lei già stava sotto pressione per tutte le privazioni che gli ebrei avevano già in quel periodo. Una piccola cosa, dice, cercherò. Io credo che fosse una frase che dovremmo scrivere e metterla lì, nel nostro frigorifero. Cercherò di non appesantire l'oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani. Ogni giorno la sua parte, chiaramente sta citando Gesù in questo caso. Parole che ho trovato appunto nel diario di questa giovane ebrea. Per un sano disprezzo del denaro, sano disprezzo, ricordatevi di queste parole, un sano disprezzo del denaro, intendo proprio questo, denaro è tutto ciò che posso acquistare con te. Non puoi aggiungere nulla alla felicità che ho in Dio. Denaro è tutto ciò che posso acquistare con il denaro. Non puoi aggiungere nulla all'appagamento che trovo in Dio. E se non puoi farlo, il tuo valore è assolutamente relativo. Non mi servi per essere felice, mi servi per campare. Per disprezzo intendo proprio deprezzamento del valore. Non amare il denaro significa relativizzarlo, metterlo ai margini della nostra esperienza umana, farlo scendere da quel trono regale sul quale vuole a tutti i costi salire. No, non ci salirai mai sul trono del mio cuore. La mia gioia è in Dio e tu non sei Dio. Perciò, e questo è ciò che dobbiamo dire con decisione a Mammona. Certo, la reazione delle persone che ci sentiranno parlare sarà la stessa di quella che hanno sentito parlare di Gesù. I farisei che amavano il denaro udivano queste cose e si beffavano di lui. E lasciamo che la gente si beffi di noi. Abbiamo tutto in Dio. Un ultimo pensiero, secondo il versetto 16, il capitolo 16, in questa logica che è la logica del regno di Dio, si entra solo con la forza, dice proprio, la legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni, da quel tempo è annunciata la buona notizia del regno di Dio e ciascuno vi entra a forza, si entra a forza, ossia, non è una cosa naturale in noi deprezzare il denaro. Non è naturale. Occorre la forza che solo Dio può darci. Una ferma volontà di prendere sul serio le parole di Gesù per incarnarle nella nostra quotidianità.